Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Che anche oggi è il dono dell'ubiquità, un po' qui, un po' da un'altra parte.
Che poi non lo diciamo.
Lo scopriremo poi nelle puntate, nelle prossime puntate, così teniamo un po' gli ascoltatori attaccati.
Sì, insomma, sì, dai.
A Personal Best. Invece venendo alla puntata di oggi, la scorsa settimana abbiamo parlato di atletica, dei 400 metri, lo abbiamo fatto in compagnia del primatista italiano della specialità, Luca Sito. Oggi invece ci è venuto a trovare uno specialista dei 400 metri con gli ostacoli, Mario Lambrughi. Ciao Mario.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
Allora, mamma mia, ci siamo visti qui Radio 24, credo nel 2018, eravamo ancora nella vecchia sede, erano i tempi del 48 e 99, no?
Eravamo ancora giovani.
Oggi ci ritroviamo qui perché, diciamo, ci hai portato in studio gli ostacoli per lasciarli qui, un po' come souvenir forse, insomma, poi vedremo, lo scopriremo. E partiamo dalla fine, perché ora se scrivi online Mario Lambrughi viene fuori un link che rimanda alla Federazione Italiana Sport Invernali.
Penso.
Che succede?
Non l'avrei mai pensato. Eppure così, sì, ho deciso di intraprendere questa nuova strada un po' così per scherzo, per gioco. Quest'anno a settembre mi hanno, diciamo, spinto a provare questo nuovo sport che è bob su ghiaccio. E ho iniziato a fare come prima cosa i campionati italiani a Cortina di spinta, sono andati bene e quindi da cosa nasce cosa, un po' la passione che avevo per lo sprint, per gli sprint contro resistenza, per le salite, per il traino, è una cosa che comunque mi è sempre piaciuta fare, ho visto che potevo dire la mia, poteva andare bene e quale occasione migliore adesso con la possibilità eventuale di una partecipazione a Milano Cortina.
Il sogno olimpico c'è sempre, insomma.
Esatto.
Inseguiamo sempre quei cinque cerchi.
Bravo, il filo rimane quello, cosa che non ho ancora raggiunto alla veneranda età di 32 anni, però.
Raccontiamo un po' questo sport, perché io so veramente poco, appunto fuori onda ti facevo un po' di domande. Allora, si può fare in o due o quattro, giusto, persone?
Esatto, allora esiste il bob a due e il bob a quattro per i maschi e il mono bob e il bob a due per le donne.
Okay.
C'è questa differenziazione qua.
Quindi c'è una fase, appunto, la tua velocità la porti anche in questo sport, perché mi raccontavi che c'è una fase appunto di spinta iniziale.
Esatto, diciamo che è quella l'unica parte che conta per noi dietro, cioè tutto l'equipaggio a parte il pilota, è l'unico momento in cui conta, che fa la differenza, appunto, sono quei 5 secondi di spinta che appunto lanciano il bob a velocità maggiore possibile per portarsi quella velocità in su per tutto il resto della discesa.
E poi dopo tu spingi e ti inserisci.
Sì, esatto, diciamo che
mamma mia, che paura.
È proprio tipo un tuffo, appunto mi consigliano di fare uno stacco tipo salto in lungo, come se ci fosse la sap.
Sempre,
la tecnica ritorna sempre,
sì,
di là.
E quindi anche l'ostacolo va bene.
Anche l'ostacolo, una cosa molto simile anche all'ostacolo.
Infatti insieme a lui sono un sacco di ex atleti, soprattutto dei 100 metri, no?
Esatto, ci sono tanti velocisti, non solo in Italia ma anche in altre federazioni, soprattutto nei ruoli quelli più indietro, che siamo quelli da frenatore, servono appunto atleti che riescono a raggiungere la velocità di uscita più che altro alta, di modo da poter poi sfruttare quella velocità per tutto il resto della discesa, e siamo in Italia, sono presenti due o tre velocisti di caratura internazionale.
Sì, gente che corre anche in 10:30, insomma.
Esatto, sì. Ricordiamo Bilotti del Masso Boom che...
Vabbè, io continuo.
Sai che siamo curiosi qui, no?
Ok, quindi poi uno mi interessa la velocità e quanto dura.
Allora, infatti questa, diciamo che la cosa un po' più curiosa, quella un po' più piccante di questo sport.
La velocità.
Esatto. A St. Moritz settimana scorsa siamo arrivati a una velocità di 145 km/h e
mamma
più
mia.
O meno le discese durano intorno al minuto.
E la sensazione di velocità è per tre, secondo me, anche non
la
c'è
sensazione, no? Di velocità io che sono dietro vedo poco,
okay. Senti, basta.
Sento più che altro sento le pressioni sulla schiena, sul collo, che non sono, insomma, non sono da tutti i giorni. Diciamo che è l'unico modo per poterlo sperimentare, è fare una discesa.
Ok, quindi altre due domande: uno, se hai paura quando lo fai, e poi quindi io immagino che sia anche uno sport un po' pericoloso.
Allora, diciamo che sotto l'aspetto della sicurezza negli ultimi decenni sono stati fatti molti passi avanti. è per esempio obbligatorio il Kevlar, per esempio nelle piste si sono tolti i pali, dei pali diciamo al fianco della pista, di modo che anche nel remota possibilità che tu esca dalla pista non possa andare contro chiaramente a qualcosa che ti possa fare male, e quindi il rischio di sicurezza è limitato. Allo stesso tempo però il rischio di ribaltamento è comunque, pensavo fosse meno, in realtà è molto alto. Diciamo che un 5-10% delle discese ci si ribalta. Nel momento in cui ci si ribalta tu sei a contatto con il ghiaccio e
sei lì in attesa solo di fermarti, diciamo,
esatto.
Così, no?
Essendo la pista tutta in discesa devi fartela tutta sulla schiena, quindi il rischio di bruciature da ghiaccio o il rischio di forti contusioni è alto.
Ok, quindi... ed è paura?
Allora, io sono sempre stato abbastanza spericolato, non ho mai pensato alla paura in realtà. Fino a settimana scorsa mi sono ribaltato per la prima volta e in effetti non è piacevole. Diciamo che prendendo una botta così un po' qualche domanda te la fai, però sono comunque contusioni di bassa entità e insomma incidenti gravi non capitano quasi mai, diciamo che.
Quante domande da mamma che fai?
Sono mamma.
Intanto vediamo, Mario Lambrughi è uno che fisicamente, insomma, a parte rispetto a me, insomma, tutti sono più grossi, però cioè, lui lo vedi bello possente, no?
Mettiti un attimo di fianco.
È il più piccolo di tutti. Cioè. Per cui già a vederlo così dice, vabbè, gli altri quanto grosso sono?
Ci sono muscoli.
Ma anche sono rimasto scioccato abbastanza nel momento in cui ho visto appunto il gruppo della nazionale. La media supera i 100 kg e diciamo che lì la questione della massa è molto importante, perché essendo il bob un peso specifico, un peso fisso, okay. Il bob a 4 deve pesare 630 kg, il bob a 2 deve pesare 390, il fatto che tu pesi di più chiaramente il bob può pesare di meno.
Ok. Quindi insomma,
io il fatto che peso 20 kg meno di un altro, il punto è che devono zavorrare di 20 kg.
Oltre ad avere meno forza, diciamo, bravo, devi anche spingere qualcosa che pesa di più.
Esattamente, insomma. Esattamente così. Quindi comunque la differenza la fa tanto. E nonostante io sia comunque un velocista veloce nel mio campo, cioè l'atletica, rispetto a una persona che è di pari velocità alla mia, ma pesa 20 kg in più, chiaramente non. La differenza è notevole.
Ecco, quanto è stata dolorosa questa scelta di cambiare sport? Anche perché, se non ricordo male, nel 2024 hai fatto anche un record, mi ricordo, all'arena, no? Sui 300 metri, il primato italiano sui 300 metri. Per cui insomma, eri anche in buona forma, diciamo così, no?
Sì, diciamo che è stato... ero in ottima forma, non sono ancora. L'obiettivo chiaramente era partecipare alle Olimpiadi di Parigi, quindi mi sono preparato in tutto e per tutto per quella cosa lì, oltre agli Europei di Roma.
Che hai partecipato?
Sì, ho partecipato, ho fatto la semifinale e quindi quest'anno comunque ho dato tutto per tutto, pensando già che fosse la mia ultima stagione, okay. o comunque sicuramente la mia ultima stagione olimpica. Questo passaggio per ora non mi fa ancora troppo male, solo
non hai ancora capito se sei di qua o di là.
Esatto, prima cosa. E poi non è ancora arrivata l'estate, quindi l'anno prossimo, che sarà la prima vera stagione atletica a cui non parteciperò, o comunque non parteciperò come ho sempre fatto, lì sì, secondo me verrà fuori davvero la nostalgia.
Ecco, tempo fa un atleta qui ci disse che la fortuna nell'atletica non esiste, forse la sfortuna sì, però a questo punto no, perché ricordiamo insomma le tue tentativi, diciamo così, di partecipazione olimpica, no? Nel 2000 a Rio 2016,
sì,
c'entri
volta...
la qualificazione olimpica due giorni dopo, sì, la chiusura di, no?
Ogni volta fa male ricordarlo,
giusto per ripassare anche con gli ascoltatori il fatto, sono degli
Sì, io feci il minimo per le Olimpiadi due giorni dopo a Rio e poi avrei partecipato alle Olimpiadi di Tokyo se le avessero fatte nel 2020, invece poi hanno spostato
di un anno
e l'anno dopo poi mi feci male, quindi poi, mentre poi l'anno scorso anche non partecipai rimasi fuori per una decina di posti, quindi insomma il sogno olimpico c'è sempre stato,
è rimasto vivo, questo è bello vivo. Però insomma
esatto, questo... allora diciamo che chiaramente sarebbe una bella storia da raccontare qualora si avverasse.
E noi siamo qua aspettando.
No, infatti.
Ricordiamo anche che insomma tu eri uno degli atleti insomma di alto livello fuori dai gruppi sportivi militari, a parte diciamo la componente economica che non è insomma secondaria, quella è una delle maggiori difficoltà di essere un atleta indie, diciamo, indipendente, come possiamo definirlo.
Io invece penso che a tolta la parte economica sia invece un plus, nel senso che il corpo militare alla fine qualche paletto te lo tengono, qualche cosa non la puoi fare, comunque sei sempre sotto a un corpo militare, quindi devi sempre comunque rispettare alcune regole, rispettare alcuni parametri, non poter fare magari tutto e per tutto quello che vuoi, quindi al di fuori della parte strettamente economica, dal fatto di non avere uno stipendio, per il resto io l'ho sempre vissuta bene.
Però magari sono mancate magari delle strutture,
certo, poi chiaramente
seguito la fisioterapista, certo, dei centri sportivi magari, no?
Ovviamente avrei preferito essere ovviamente.
E quindi adesso, insomma, per cercare di rincorrere questo nuovo sogno, inizierai anche, immagino, la preparazione e le gare.
Sì, la preparazione è simile all'atletica, ma è anche molto diversa, chiaramente. Il punto, abbiamo prima affrontato il punto della massa, quello è un punto basilare. Già ho preso sui 8-9 kg in 4-5 mesi, ho già messo su, anche perché vengo da uno sport come i 400 metri, il 400ista, il peso è un aggravante fondamentale, quindi sono passato da un estremo all'altro. Quindi se prima pesare un chilo in meno era una cosa molto, adesso è il contrario, quindi insomma da quel punto di vista chiaramente cambia tutto, e poi anche la preparazione, la pesistica conta molto di più, e chiaramente le ripetute più lunghe di 60 metri ormai me le sono dimenticate e non mi mancano.
Ah, sì? Ti sembra strano, sì, immagino.
È strano, perché ero abituato a fare qualcosa, l'ho fatto per talmente tanti anni e adesso ho smesso di farlo da un momento all'altro, però vabbè, è comunque molto attinente. Quindi
farai tanti lavori di forza, immagino.
Sì, principalmente forza, velocità e potenza.
Vedi, lui passano 2-3 mesi, prende 8 kg di muscoli, invece se mi fermo un attimo sono sfacciato e non
8
prendo
kg,
muscoli sicuramente.
8 kg ma di altro.
E su questo, insomma, caliamo un velo pesoso. Mario, noi ti abbiamo, insomma, sei venuto a trovare anche un momento di mezzo, perché so che sei in partenza per andarti a allenare all'estero, no?
Sì, abbiamo la settimana prossima, abbiamo finito con la Coppa del Mondo, ho fatto 3 tappe di Coppa del Mondo, St. Moritz, Innsbruck, e adesso partirò la settimana prossima per Altenberg e Winterberg e probabilmente ancora St. Moritz, questa volta per la Coppa Europa, per fare un po' più di, per cercare di fare, di mettere più discese possibili, insomma, in vista dell'anno prossimo.
Ma quindi adesso ripartono le mie curiosità, sei iscritto, immagino, ad una società adesso?
Sì, adesso.
E quindi che ti dà il bob, immagino?
Allora
no, perché quello lì non è che vado a comprarmi le scarpe, cioè vado a comprare il bob.
Dove si compra
un po'
il
complicato,
bob?
Esatto. Allora, cioè, bella domanda, bellissima domanda.
Vedi.
Soprattutto perché probabilmente nessuno sa qual è il prezzo di un bob.
Lo posso immaginare, però
è molto di più probabilmente di quanto immaginate. Diciamo che si aggira tra i 50 e i 100.000 euro.
Ma tantissimo!
Il costo di un bomb. Costano davvero tanto. Ci sono alcuni piloti, sia in Italia che all'estero, che decidono di comprarselo di tasca propria, con i propri sponsor. Se no, ci sono addirittura dei gruppi sportivi militari che decidono di comprare alcuni bob, se no ci sono quelli vecchi, se no c'è la federazione, la FISI, che decide di investire su questi bob. Comunque chiaramente non è una questione da poco avere soprattutto un bob che fa la differenza. In questo momento i tedeschi, alcune nazioni hanno un bob talmente sviluppato che poi hanno comunque delle collaborazioni, per esempio i tedeschi con BMW, con grandi marchi. Noi avevamo una collaborazione con Ferrari tanti anni fa.
Veramente la Formula 1, infatti, esatto, anche per alcune dinamiche saranno simili, anche di materiali. Insomma.
Per tanti anni la Ferrari ha collaborato e ha cercato di sviluppare un bob migliore. In questo momento non c'è più, e chiaramente servirebbe una cosa del genere. E la questione della forma, dell'evoluzione del bob stesso è fondamentale.
Ecco, possiamo comprare un bob, ma ci manca la pista in Italia.
Tra l'altro, esatto.
Ecco, a Cortina non c'è, pensavo ci fosse.
A Cortina c'è stata per tantissimi anni, e c'è stata dal 1930, è stata in funzione fino al 2008, quindi 80 anni di gloriosa carriera, e quindi c'è stata anche una cultura a livello italiano, soprattutto a Cortina, di questo sport qua. che è venuta a mancare dal 2008 in poi, perché poi è stata fatta una pista per le Olimpiadi di Torino, che però non è mai stata sostenibile, nel senso che hanno fatto una pista che era al sole, hanno fatto una pista che aveva dei costi di manutenzione troppo alti, e quindi è stata, diciamo,
abbandonata, in disuso
quasi subito, mentre questa chiaramente pista che dovrebbero, ormai credo che siano insomma in dirittura d'arrivo per completarla, la speranza è che possa appunto far ritornare in auge questo, almeno un minimo, comunque la cultura di questo sport, soprattutto lì in Alto Adige, dove la cultura è rimasta. Ho visto con i miei occhi che comunque gente appassionata di questo sport esiste davvero.
Gente che è andata a vedere anche le gare.
È andata a vedere anche le gare.
Alcune gare, sì.
Sì, però sono talmente veloci che fai fatica a vederli.
Un po' come una Formula 1.
Sì, infatti.
Ci sono i maxi schermo
per seguire la gara. Che dire, vabbè, noi siamo in chiusura, Mario, ci lasci qui, allora abbiamo capito gli ostacoli, li teniamo qui in custodia, poi vediamo un po' cosa succederà,
non si sa mai.
Nel frattempo, insomma, noi continuiamo a seguirti, non vediamo l'ora, insomma, anche di seguire un po' con te anche questo sogno olimpico, nuovo sogno olimpico, e poi magari ci verrai a trovare, magari tra 12 mesi, vediamo un po' come sta andando questa tua nuova avventura.
Vi ringrazio molto dell'interessamento, speriamo. Speriamo. Beh.
Sì, bisogna essere super positivi.
Infatti. Grazie mille a Mario Langbrughi. Allora, noi su questo chiudiamo la prima parte di Personal Best e facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con una breve seconda parte. A tra poco.
Personal Best.
E allora rieccoci, seconda parte, abbiamo appena salutato Mario Langbrughi e la sua storia, la sua voglia insomma di coronare il sogno olimpico. Vi ricordo che potete riascoltare l'intervista in podcast, versione podcast del programma, che anche oggi si chiuderà con il piano di allenamento del coach Fabio Vedana, piano per preparare una mezza maratona, e siamo oggi alla sesta di 12 settimane di allenamento. Venendo invece a questa seconda parte, parliamo sempre di corsa e lo facciamo raccontando il Vicenza Running Festival, evento che dall'8 al 16 marzo animerà la città veneta, che con eventi che spazieranno dalla corsa su strada, l'orienteering, il trail running, il trekking urbano, ed è un evento che oggi raccontiamo in compagnia di Gabriele Viale, event manager responsabile del Vicenza Running Festival. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a voi.
Allora, faccio una premessa, perché non parliamo spesso magari di singoli eventi, e molte volte quando sentiamo parole come Running Festival, alla fine, insomma, tolto il nome, rimane magari una mezza maratona o una gara di 10 km. Qui almeno sulla carta ci sembra che il programma sia bello, insomma, articolato, bello ricco.
Sì, abbiamo 18 eventi programmati in 9 giorni che spaziano sia dall'attività fisica, sportiva, di corsa, poi una serie di eventi, seminari, tavole rotonde, anche perché quest'anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione dell'Atletica a Vicenza e gli 80 anni anche del nostro partner principale, che è Confindustria Vicenza.
E quindi l'evento si apre l'8 marzo, giusto? Festa della donna.
Sì, sarà quella giornata, una kermesse dedicata tutta al femminile, insomma, quindi coinvolgeremo le donne con una podistica in centro cittadino.
Ok.
E poi, sì, molto interessante, insomma, legati poi a questa associazione Soroptimist. E quindi sarà una kermesse appunto col colori rosa, all'interno del progetto anche Donne Sport, che sta portando avanti appunto questa fondazione, che anche loro celebrano i 60 anni di fondazione, quindi ci sono tanti anniversari, insomma, con questo Running Festival.
E poi altre attività, insomma, trail running, abbiamo letto, insomma, la gara principale che sarà poi domenica,
sì,
no?
I due eventi clou, insomma, che sono già consolidati, sono l'Ultabericus, questo trail sui colli iberici con la gara più lunga di 65 km, e poi la Stravicenza, questa competitiva di 10 km aperta anche alla cittadinanza, con una competizione più corta sui 5 km, alle famiglie, insomma, puntiamo a movimentare circa 30.000 persone durante la settimana.
Quindi 5 km la possono fare tutti, lo possiamo dire, insomma, no? E non
sì,
competitiva.
Vogliamo lanciare sempre anche il fatto, insomma, che il movimento aiuta, è un corretto stile di vita, e abbiamo visto anche l'anno scorso come in crescita la partecipazione della cittadinanza alla non competitiva.
Ecco, infatti sarà un evento che in qualche modo coinvolgerà tutta la città di Vicenza, no?
Sì, coinvolgeremo tutta la città di Vicenza, abbiamo 10 associazioni partner, quindi appunto oltre all'ultra trail e alla Stravicenza abbiamo una serie di attività come il trekking urbano, che è un modo anche per scoprire la città, piuttosto che l'orienteering, perché comunque infatti, è una disciplina che permette così di, anche lì, di scoprire dei meandri non sempre visitati o frequentati. Avremo l'attività per le scuole, avremo 2 eventi dedicati alle scuole, la finale regionale della campestre studentesca, e poi avremo proprio una mattinata dedicata a tutte le scuole medie della provincia, okay, e della città, che correranno sul Parco Querini, quindi è un modo per avvicinarli alla corsa.
Ecco, parlavi di orienteering, sappiamo che tu sei un grande appassionato anche, no?
L'orienteering, diciamo, è il mio grande amore sportivo che ha caratterizzato la mia vita, quindi ogni occasione che c'è per valorizzare questa disciplina e poi questo sport, appunto ne cogliamo l'opportunità. Tra l'altro, insomma, abbiamo un team che annovera i campioni italiani e 32 titoli in 7 anni abbiamo conquistato, quindi recentemente siamo stati anche con una nostra rappresentanza femminile sul Monte Sinai qualche settimana fa, sì, con la migliore prestazione di salita di Jessica Lucchetta, insomma,
sì,
che è stata anche qui quindi ospite a Personal Best, insomma, qualche tempo fa. Appunto, orienteering, ci sarà qualche evento aperto a tutti anche per sperimentare questo sport, magari?
Sì, sì, è aperto a tutta la cittadinanza, grazie a un'associazione locale che collabora con noi, il Your Team. E quindi ci sarà la possibilità di provare anche questa disciplina all'interno del Vicenza Running Festival.
Allora, Gabriele, insomma, Viale, che dire, sulla carta tutto bellissimo, poi attenzione che noi, insomma, verremo a controllare anche con i nostri ascoltatori veneti, non solo.
Sì, io vi invito anche, abbiamo lanciato, sapete che Vicenza ha una sommità che si chiama Monte Berico, insomma, okay, sì, dove c'è una basilica importante, e lì faremo Monte Berico on Fire, faremo una gara eliminazione di corsa in salita.
Ah, bello.
Mutuata dalla sprint dell'uscita a fondo, ci sarà una fase di qualifica e poi dei quarti di finale, semifinali e finali, e anche questa è una novità, insomma, che vogliamo inserire in questo festival.
Ci tocca andare
a correre in salita.
Noi vi aspettiamo volentieri.
Tantissime cose, quindi Vicenza Running Festival dall'8 al 16 marzo, ovviamente a Vicenza. Grazie mille a Gabriele Viale, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Personal Best Extra.
E quindi chiudiamo anche oggi, come ormai ci siamo abituati a fare, con il nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona, con due obiettivi: chiudere, come diciamo spesso, chiudere con il sorriso, con l'obiettivo più sfidante invece di arrivare al traguardo in 1 ora e 45 minuti. Il tutto grazie al piano di allenamento radiofonico del coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, e buona settimana e buona giornata a tutti.
Allora, a questo punto siamo alla 6ª settimana, cosa ci aspetta?
Sì, siamo ormai alla settimana in cui inizia il blocco di 3 settimane di preparazione specifica. Cos'è la preparazione specifica? Che dopo il periodo introduttivo, le 3 settimane di generale e la settimana di meritato recupero, iniziamo il lavoro con intensità e con durata più simile a quella che poi incontreremo in gara. Ricordiamo che anche quando parliamo di endurance vuol dire che dobbiamo fare proprio un'attività aerobica, non di bassissima intensità, quindi non come quando facciamo il warm up o il defaticamento o quando facciamo proprio l'easy. Endurance vuol dire un'attività aerobica vicino alla nostra soglia aerobica, che si posiziona, per chi vuol fare la mezza maratona a 5 al chilometro, si posiziona solitamente un 40-50 secondi più lenti al chilometro. Nel nostro piano noi abbiamo messo 6 al chilometro come riferimento per avere un'indicazione anche semplice, sì, però si può naturalmente scendere di qualche secondo o aumentare di qualche secondo. L'importante è che sia in piena componente aerobica, vuol dire che posso parlare agevolmente, sono impegnato ma posso parlare agevolmente. Questo è un po' il discrimine. Naturalmente ricordiamo che il piano non è finalizzato precisamente per tutti, perché sì, cercando di prendere una più ampia fetta della popolazione, i nostri ascoltatori possibili, naturalmente cerchiamo di essere un pochino generici, soprattutto sulle intensità. E su questo, infatti, lo vedremo anche oggi, no? Con i nostri 3 allenamenti più il quarto, che diciamo è sempre quello di facoltativo. Però il tema quindi è l'introduzione di attività più rapide, più intense. Quindi nelle tre sedute di allenamento faremo la prima seduta, che è la solita seduta di easy jog più gli allunghi tecnici, e anche qua ne facciamo una dozzina da 25 secondi, 30 secondi, con pausa un minuto per quelli più ambiziosi. Invece ne facciamo un po' meno, 6-8 con sempre una ventina di secondi di allungo, con una pausa magari più lunga di 1 minuto e 30 per quelli invece meno ambiziosi, quindi che possono correre la nostra mezza maratona sopra le 2 ore, e rimaniamo sui 50-60 minuti di attività generale. E invece veniamo nell'attività più importante, che è l'attività di qualità, che posizionerei in centro la settimana, nella classica situazione in cui nel weekend faccio il lungo e devo arrivarci abbastanza riposato. Quindi questa attività va fatta se sto bene, e prevede quindi un riscaldamento da una ventina di minuti con un finale leggermente in progressione, e poi cominciamo con 3 volte 5 minuti veloci ad alto impegno. Quindi i 5 minuti devono essere fatti arrivando alla fine, gli ultimi 2 minuti veramente impegnati, quindi con una respirazione molto impegnata, con una cadenza alta e con una spinta profonda. E la pausa tra questi 3 tratti da 5 minuti deve essere di 3 minuti, che posso fare all'inizio fermandomi e poi facendo easy jog, e comunque che mi permetta di recuperare. A seguire poi faccio 15 minuti di endurance, quindi non faccio 15 minuti facili, ma faccio 15 minuti all'attività di endurance. Quindi se sono tra coloro che vogliono correre in 1 ora e 45, mi metto a correre intorno ai 5:40-5:45 al chilometro, e poi faccio gli ultimi 5 minuti finali facili. Okay. Per quelli meno ambiziosi suggerisco di iniziare questo lavoro di qualità non con 3 da 5 minuti, ma magari con 2 da 4 minuti o 3 da 3 minuti, quindi di diminuire un pochino la parte intensa, proprio per abituare il corpo a questo momento di qualità. L'ultimo allenamento importante è quello del weekend, che chiamiamo sempre long endurance, con dei tratti a tempo, cioè dei tratti a ritmi vicini a quelli di gara. La distanza va dall'ora un quarto all'ora e 20, facciamo un riscaldamento lungo da 20 a 30 minuti e poi facciamo 3 volte 12 minuti alla velocità con cui pensiamo di correre la mezza maratona. La pausa è 3 minuti e questa è l'attività principale. Poi finiamo il finale con una easy jog. Per quelli meno ambiziosi, quindi che hanno l'obiettivo appunto sopra le 2 ore, il consiglio è di non partire da 3 da 12, ma da partire da 3 da 9 con pausa un po' più lunga, quindi di 5 minuti. L'ultima seduta è sempre la seduta facoltativa, che consigliamo appunto di fare una seduta di preparazione atletica generale dedicata soprattutto alla prevenzione, e una corsa facile da 45-50 minuti. E con questo abbiamo finito il nostro primo blocco, la nostra prima settimana del blocco specifico, che ricordiamo saranno 3 settimane con un carico sia di qualità che di volume crescente.
E quindi, come sempre, insomma, ricordiamo anche che andando sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best, troverete anche insomma la parte scritta di quanto detto fin qui oggi. Grazie intanto, coach, a presto.
Grazie Silvio, grazie Ivana, e buon allenamento a tutti.
Tanto insomma, in chiusura, Ivana, oggi parlando di corsa su strada, la domenica del campionato italiano di maratona, sicuramente ne parleremo domenica prossima. Intanto noi con Personal Best nel frattempo siamo arrivati insomma alla fine anche della puntata di oggi, per cui non ci rimane che ringraziare Valeria Bernardi in regia, ovviamente tutti voi all'ascolto, e anche Ivana, non ti ringrazio mai.
Grazie anche a te.
So
allora
che devi andare, vai che devi andare a correre, poi scopriremo dove. A domenica prossima.
Buona domenica.